File 27. Pagina 196. Capitolo 12. I luoghi del martirio. Forte Bravetta. Mentre nella memoria collettiva la strage dell'Ardeatina assurge a simbolo stesso della resistenza romana, Forte Bravetta passa in genere in seconda linea, per essere considerato un luogo in cui sarebbero avvenute solo sporadiche e differenziate fucilazioni di patrioti. In genere, però, le vicende storiche del forte sono del tutto ignorate. È quasi del tutto sconosciuto il fatto che ancor prima dell'8 settembre 1943 il forte era stato utilizzato dal regime per giustiziare disertori, spie e nazionalisti sloveni e dopo il 4 giugno 1944 per fucilare, dopo regolare processo, i più feroci collaborazionisti dei nazisti. Come descritto dal saggio Forte Bravetta 1932-1945, curato da Augusto Pompeo, che ci guiderà nel descrivere i nomi della grande iscrizione apposta all'ingresso del complesso. Soltanto a liberazione avvenuta, il quotidiano Il Popolo riuscì a ricostruire con la collaborazione del responsabile dell'archivio del cimitero del Verano i nominativi e le date di esecuzione di 29 infelici trucidati al forte tra il giugno 1942 e il maggio 1943, preceduti sin dal giugno 1932 da 8 giustiziati, accusati 2 d'aver progettato un attentato al duce e 6 di essere delle spie del nemico. All'origine delle condanne di tale periodo fu il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito nel 1926, che riuscì a nascondere i nomi delle vittime trucidate e il luogo della loro inumazione. Con il proclama del Feldmaresciallo Kesselring dell'11 settembre 1943, il Tribunale di Guerra Germanico stabilì di mantenere la stessa procedura seguita dal regime fascista. La sera precedente l'esecuzione, una telefonata perentoria avvertiva il Verano che per l'indomani mattina presto dovevano essere pronte un determinato numero di fosse comuni. In genere, come confermato da diverse fonti, le esecuzioni avvenivano di mattina, ma talvolta i condannati erano costretti ad attendere ore nel piazzale delle esecuzioni. Di solito, se erano pochi, c'era una sedia sola, se diversi, due o tre sedie. A queste venivano legati i primi e gli altri dovevano assistere all'esecuzione dei compagni. I cadaveri venivano poi gettati in malo modo in un fossato antistante alle sedie, in modo che coloro che venivano fucilati per secondi e per terzi, se non venivano bendati, avevano davanti agli occhi le salme degli amici. Così la dignità di ognuno dei fucilandi veniva ancor più disprezzata e violentata. Ciò è avvenuto, per esempio, per le esecuzioni sequenziali di 9 e di 11 patrioti, che avvennero rispettivamente il 31 gennaio e il 2 febbraio 1944. Le salme venivano trasportate successivamente al Verano. Qui si chiudevano i cancelli per il pubblico, il personale del cimitero veniva consegnato negli uffici e gli accompagnatori delle salme provvedevano all'inumazione. Si voleva che neanche dopo morta questa povera gente potesse avere un po' di pace, che neanche dopo morti i seviziati di Regina Celi potessero avere un fiore e il sollievo di una preghiera. Al Forte Bravetta, uno dei luoghi più tragici della resistenza romana, tra il settembre 1943 e il 3 giugno 1944 furono uccise decine di combattenti per la libertà della patria, trucidati, come detto, dopo processi sommari e avulsi da qualsiasi norma di procedura penale, oltre alle torture subite in via Tasso, a Regina Celi o in via Lucullo. Processo legale e sentenza esemplare ebbero invece, a liberazione d'Italia avvenuta, il questore Caruso, il famigerato Pietro Koch e i collaborazionisti Scarpato, Sabelli e Testori. Per l'aguzzino, il piazzale del forte fu trasformato quel 5 giugno 1945 in un set cinematografico, giacché lo stesso Koch chiese ed ottenne che la sua fucilazione fosse immortalata da Luchino Visconti, con cineprese fornite dagli americani. C'è da dire che il regista era stato da lui arrestato e successivamente liberato per intercessione dell'attrice Maria Denis, della quale Koch si era invaghito. Al Museo Storico della Liberazione sono conservate le memorie di molti dei martiri del forte, la maggioranza dei quali qui ricordati fra quelli citati nell'epigrafe cumulativa. Il cippo con l'epigrafe di Forte Bravetta, inaugurato nel 1947, era stato fortemente voluto da un comitato composto da partigiani combattenti, tra i quali Francesco Cretara e Orfeo Mucci. L'epigrafe cita 77 nomi, ma solamente per 62 nominativi si è certi trattarsi di antifascisti. Sarà nostro compito illustrare la loro attività. Menotti Cacchioni, citato nell'epigrafe, è la fusione di due nomi di partigiani combattenti, Vincenzo Cacchioni e Menotti Morganti, come invece puntualmente evidenziato in Piazza delle Camelie e al Sepolcreto della Liberazione. Parlando di 100 celle, abbiamo già visto che furono uccisi non al forte, ma nello scontro con i tedeschi al Ponte di Nona, mentre i fratelli Antonio e Michele Addario, insieme a Degno Perfetti, vanno depennati dall'elenco dei fucilati al forte, vedi 100 celle. Antonio D'Ortensi, originario di Oricola, Roma, e del quale non si possiede alcun dato biografico, non risulta inoltre essere stato rivendicato come membro di alcuna formazione. Nell'epigrafe vi sono doppioni ed errori. Enrico Sioni, altri non è che il napoletano Enrico De Simone. Branzo Bitter è la medesima persona di Walter Branco. Mario Negelli è Mario Michelli. Carlo Benedetto è Pietro Benedetti. Non sono certamente qualificabili come partigiani Marco Amadei, Battista Graziani, Michele Pella, Giulio Pagliucci. Pietro Serra e Mario Sorbi, arrestati, processati e fucilati l'11 ottobre 1943 per aver tentato di saccheggiare un magazzino in via De Gelsi a 100 celle. Giuseppe Tirella, accusato di aver indossato la divisa della GNR, venne arrestato e quindi condannato a morte per millantato credito e per l'omicidio di Rosa Guarnieri Carducci, avvenuto il 7 ottobre 1943. La donna venne uccisa dal fascista per cercare di impedire l'arresto del figlio renitente alla leva. Virgilio Tagliaferri, collaboratore delle truppe d'occupazione, uccise un soldato nazista nel corso di una losca vicenda e quindi fucilato al forte. Francesco Vigilante, già arrestato nel 1942 per millantato credito, venne condannato a morte e fucilato il 19 maggio 1943. Per possesso illecito di documentazione militare. Per Giovanni Pepe, Dantin, capo partigiano di Tor Pignattara e autore della memoria I Tigrotti di Bandiera Rossa, il partigiano Francesco Vigilante venne arrestato con Tigrino Sabatini e Filiberto Zolito alla latteria di via Sant'Andrea delle Fratte, fatto avvenuto il 23 gennaio 1944 e fucilato con loro a Forte Bravetta. Confidiamo però nella versione e nella ricostruzione cronologica di Pompeo. A Fortiori, il vigilante, essendo stato fucilato nel maggio 1943, non poteva essere un partigiano, qualifica da attribuire ai combattenti antifascisti dall'8 settembre 1943. Di Don Giuseppe Morosini si tralasciano le testimonianze di assistenza materiale e spirituale ai soldati sbandati. E ai partigiani di Monte Mario del Tiburtino. A Regina Coeli amava definirsi il cappellano di bande armate. Sulla sua cattura presso il collegio leonino di via Pompeo Magno insieme a Marcello Bucchi, avvenuta il 4 gennaio per opera del traditore Domenico Campani, che si era infiltrato nella banda Fulvi Mosconi, e del delatore Dante Bruna. Sulle torture subite in via Lucullo, presso l'Hotel Flora e al Viminale ad opera della Gestapo. Sulla condanna a morte emessa il 15 marzo, per ritrovarlo invece nel carcere di Regina Coeli, terzo braccio, cella 382. Qui il suo zelo sacerdotale aveva modo di esplicarsi facendo risuonare quel luogo di dolore, di pene e di angosce della frequente preghiera confortatrice. Paladini, scrisse Sandro Pertini, anch'egli recluso nel carcere romano. Mi pare ancora di vedere le sue labbra gonfie e sanguinanti muoversi in un saluto di fraterna riconoscenza per me, che non avevo nascosto la mia commozione per lui, così martoriato. 19 marzo, San Giuseppe. Ora il padrone delle carceri è lui, lui che può gridare, che nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù Cristo. Lui che intercala nel rosario all'improvviso una frase che risuona come uno squillo di tromba e una sfida. Preghiamo per la nostra cara patria. Con la stessa voce e lo stesso accento, preghiamo per coloro che ci fanno soffrire. Zingarelli. La mattina del 3 aprile venne concesso a Don Peppino di celebrare la messa nella cappella del carcere. Terminata la messa, egli abbracciò i parenti e i confratelli. Poi, accompagnato da Monsignor Traglia e da Monsignor Bonaldi, discese nel cortile del carcere, dove attendeva il furgone cellulare. I tedeschi, dopo molte insistenze di Traglia, concessero a Don Morosini di non essere ammanettato. Lungo il percorso, egli pregò Monsignor Traglia di porgere il suo ringraziamento a quanti si erano interessati di lui, soprattutto a Sua Santità. La domanda di grazia chiesta da Pio XII non era stata accolta, per il quale disse di voler offrire la sua vita. Nel piazzale del forte era già schierato il plotone d'esecuzione, composto da finanzieri e comandati da un ufficiale tedesco. È noto che la Guardia di Finanza fu costretta a compiere questa ed altre operazioni dal comando d'occupazione tedesco. Don Morosini, prima di essere bendato, si rivolse verso il plotone d'esecuzione e pronunciò un breve discorso. Egli disse che cadeva vittima del suo amore alla patria ed aggiunse che come aveva perdonato a chi lo aveva tradito e a chi lo aveva condannato, così ora perdonava di cuore a quelli che lo avrebbero ucciso. Nessuno sa cosa avvenne nell'intimo di quei militi italiani che dovevano eseguire la sentenza del tribunale tedesco, ma sintomatico fu il fatto che la scarica di fucileria fu solo parziale e non lo uccise. Alcuni avevano evitato di colpirlo, altri non spararono affatto. Comunque ferito, Don Morosini stramazzò a terra in un lago di sangue, chiese l'estrema unzione che gli fu concessa. Ma la sentenza doveva essere eseguita. L'ufficiale tedesco uccise Don Morosini con un colpo di rivoltella alla nuca. Era il 3 aprile 1944. Sempre in quel mese di aprile del 1944, senza avvocati della difesa, fu intentato un processo contro il capitano Fabrizio Vassalli e i suoi collaboratori, tutti condannati a morte con sentenza emessa il 27 aprile. Tra l'altro, circa la sentenza, è da ricordare che è stata emanata da un tribunale di guerra nazista e pertanto le attestazioni vennero create per deformare la verità, attribuendo agli imputati dichiarazioni tali da poter infliggere la condanna prestabilita, Troisio. Nel gruppo Vassalli spiccavano soprattutto Giordano Bruno Ferrari e Salvatore Grasso, ai quali Roma ha voluto dedicare una propria individuale epigrafe, oltre ad essere ricordati con gli altri compagni al Forte Bravetta. Giordano Bruno Ferrari, figlio di Ettore, celebre scultore e gran maestro della massoneria, era venuto al mondo mentre il padre terminava la statua di gesso del filosofo Nolano, che anni dopo, tra infinite polemiche, fu inaugurata a Campo dei Fiori, nel cuore della vecchia Roma. Dizionario biografico degli italiani. Di professione pittore, con studio in via Margutta, Giordano Bruno aveva ereditato dal padre due beni, il culto dell'arte e quello della libertà. Del giovane Ferrari si ricordano i pregevoli affreschi all'Esposizione Universale di San Francisco del 1915. Giordano Bruno aderì in modo entusiastico al fronte militare clandestino della Resistenza e collaborò con il gruppo del cugino Fabrizio Vassalli, legato a Bandiera Rossa. Nella sua abitazione di via Tommaso Campanella al Trionfale, in una stanzetta attigua al suo studio, si svolgevano le riunioni organizzative e la raccolta delle informazioni sui movimenti delle truppe tedesche in Roma, sui depositi di carburante e sugli effetti dei bombardamenti alleati. Il tutto per essere trasmesso per mezzo della radio al governo Badoglio o al nemico, come venne scritto nella sentenza del tribunale tedesco. Secondo quanto emerso durante il processo, egli ammette che si trattava di notizie relative alle forze armate tedesche che venivano inoltrate al nemico. Alla vigilia della sua esecuzione confessò ai congiunti il suo unico rammarico, quello di non poter vedere la liberazione di Roma che si prospettava imminente. La mattina del 24 maggio le SS fecero uscire Ferrari e i suoi quattro compagni dalle loro celle di Regina Celi, dicendo loro di prendere i loro effetti personali perché erano destinati al braccio italiano. Giordano Bruno si rivolse sprezzante al tedesco dicendo: «Sappiamo benissimo che ci porterete dinanzi al plotone d'esecuzione e non abbiamo bisogno delle vostre pietose menzogne. Nessuno di noi ha paura di morire. Curatola. Salvatore Grasso, catanese, soprannominato Turi, ufficiale in servizio, venne arrestato insieme al compagno Ferrari. Grasso fu accusato in particolare di aver consegnato al coordinatore del gruppo Vassalli delle informazioni sui movimenti di truppe tedesche. Egli stesso nega di aver avuto a che fare con le organizzazioni spionistiche. Fabrizio Vassalli, capitano d'artiglieria, era il leader del gruppo. Dopo l'armistizio fu uno dei più temerari uomini di collegamento tra il fronte militare clandestino di Roma e il comando di Brindisi. Aveva cambiato identità e si faceva chiamare Franco Valenti. Egli fu inviato da Brindisi a Roma con un codice cifrato inglese ed attuò il 19 settembre alle ore 9:30 il primo collegamento radio diretto Roma-Brindisi con lo Special Operations Executive britannico. Oltre ad operare con perizia nei servizi intelligence del colonnello Montezemolo, Fabrizio attraversava di frequente le linee con cifrari ed informazioni riservati. La sua casa di via di Villa Massimo era la sede clandestina del gruppo. Vassalli fu arrestato dalle SS in via del Babuino e portato il 13 marzo a Regina Coeli, insieme al Ferrari, al Grasso, a Corrado Vinci e a Piero Bergamini, radiotelegrafista napoletano, mentre la moglie e altri collaboratori furono catturati nei giorni seguenti. Nel carcere romano, il Vassalli, dove anche dai compagni si faceva chiamare Valenti, sottoposto alle più inumane torture, manteneva il più assoluto segreto circa il movimento informativo e patriota della zona, salvando così l'organizzazione e la vita dei propri collaboratori. Furono tutti fucilati il 24 maggio e non il 23, come scrisse il Curatola, tranne tre donne del gruppo, tra le quali la moglie di Vassalli, che furono graziate. Al Museo Storico della Liberazione in via Tasso è conservata, protetta da una lastra di cristallo, la firma del partigiano comunista Pietro Benedetti, di professione ebanista, ricordato altresì nelle lapidi cumulative di via del Banco di Santo Spirito e di Piazza Pia, che era il responsabile politico della prima zona comprendente Prati e Monte Mario. Già militante della Gioventù Socialista, fu uno dei fondatori del PCDI, Partito Comunista d'Italia, poi PC, ad Atessa, Chieti. In lunga fu la sua militanza e il suo impegno antifascista che gli causarono più volte la reclusione. Pietro venne arrestato per possesso di armi il 31 dicembre 1943 dalla squadra politica della Questura nel suo laboratorio di falegnameria in via Properzio 39 in Prati. Durante l'interrogatorio affermò che le armi e le munizioni sopra elencate gli erano state date l'8 settembre ultimo scorso da elementi del disciolto Regio Esercito perché servissero alla difesa di Roma. Soggiungeva di non avere però mai fatto uso di tali armi e di non averle consegnate all'autorità di pubblica sicurezza per tema di esporsi a gravi sanzioni a causa dei suoi precedenti. Il Benedetti, che in atti ha precedenti quale comunista, è stato associato a Regina Coeli in attesa delle superiori determinazioni. Queste si concretizzarono da parte del tribunale tedesco nella condanna da prima a 15 anni di reclusione e poi a morte. Fu fucilato al forte il 29 aprile da un plotone di militi della PAI. L'11 aprile dal carcere, nella sua ultima lettera ai figli, aveva scritto questi pensieri. Una vita in schiavitù è meglio non viverla. Amate la madre patria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e ovunque vi sono i vostri simili, quelli sono i vostri fratelli. Solamente nel 1949, dopo affannose ricerche, venne riesumata la salma di Pietro. Si trovò che i polsi del grande martire erano ancora legati dietro la schiena dalla corda che i carnefici avevano usato per trascinarlo dinanzi al plotone d'esecuzione. Enzio Malatesta, giornalista d'origine carrarese, schierato su posizioni libertarie, dal 1940 caporedattore del Giornale d'Italia. Dopo essere stato direttore della rivista Cinema e Teatro, era un esponente di rilievo del Movimento Comunista d'Italia. Già dal 1942 aveva tentato di organizzare bande clandestine nella provincia di Roma. La sua abitazione di Piazza Cairoli 2 era un tradizionale luogo d'incontro per gli antifascisti. Dopo l'armistizio, il Malatesta si assunse il compito di raccogliere per la lotta partigiana gli ufficiali dell'esercito, i quali, pur non essendo comunisti, trovarono modo di manifestare la propria volontà antifascista aggregandosi ad un gruppo clandestino forte ed attivo, Gremmo. In tal modo si impegnava a mantenere i contatti con le bande esterne del fronte militare clandestino di Roma, a nord di Roma. Alla data del 25 luglio si completò l'organizzazione della banda Malatesta, con la fusione di diversi gruppi ideologici, Scintilla, anarchici, massoni e militari del SIM. Venne arrestato nella propria abitazione l'11 novembre, grazie all'azione della SS italiana Biagio Roddi, mentre si trovava con Carlo Merli e Gino Rossi. Condotto a Via Tasso, l'11 dicembre venne trasferito a Regina Coeli. Il 2 febbraio venne fucilato Malatesta con altri 10 membri del suo gruppo, tra i quali Romolo Jacopini. A Forte Bravetta il plotone è composto, come sempre, da poliziotti italiani della PAI. Quelli che non muoiono subito vengono finiti con un colpo alla nuca dalle SS. L'esecuzione fu resa nota dal comando tedesco come risposta all'attentato compiuto dai GAP in via Francesco Crispi. Mariano Buratti, nato a Bassano Romano, all'epoca Bassano di Sutri, Viterbo. Dopo il liceo prestò servizio militare come sottotenente di fanteria, 1922-24. Si iscrisse alla facoltà di pedagogia alla Sapienza, dedicandosi con passione anche alla poesia e alla letteratura. Per ragioni personali e familiari chiese ed ottenne, giugno 1924, di entrare nella Guardia di Finanza. Divenne vice brigadiere e conferma triennale destinato in Dalmazia. Qui sposò Tina Pollack, che aveva conosciuto a Fiume e da cui ebbe due bambine. Le liriche Cerbo funere e focolare spento sono il frutto della loro tragica scomparsa. A Trieste e successivamente in provincia di Roma si dedicò all'insegnamento. Respinta una sua domanda per essere integrato nell'arma di fanteria e non potendo essere inquadrato nella Guardia di Finanza, si arruolò nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e partì per l'Eritrea, per farvi ritorno nel 1937. Sposò M.L. Bianchini e riprese l'insegnamento nelle scuole elementari. Laureatosi nel 1941 in pedagogia, divenne professore al liceo Umberto I di Viterbo e maturò in quegli anni la sua formazione liberale. Fu richiamato in servizio dalla Guardia di Finanza in quello stesso anno e poi a fine luglio 1943, dopo lo sbarco alleato in Sicilia. Dopo il crollo del regime fascista, dava inizio al suo movimento e veniva incaricato dalla costituzione della sezione viterbese del Partito d'Azione, raggruppando intorno a sé giovani usciti dalla scuola, come lui entusiasti e desiderosi di rendersi utili alla patria. Sergente Giuseppe Mazzini della banda del Cimino. Il suo gruppo effettuò colpi di mano per procurarsi le armi e si distinse per la distruzione di numerosi automezzi nemici. Sembra accertato da molte fonti che Buratti venne catturato su delazione del sedicente avvocato Mario Pistolini dalle SS il 12 dicembre 1943 a Piazzale di Ponte Milvio, mentre in auto faceva ritorno a Viterbo. Al momento della cattura, Buratti aveva con sé un'elevata somma di denaro per il finanziamento delle bande partigiane viterbesi e una pistola, messa in tasca dallo stesso Pistolini. In via Tasso, dove fu subito condotto, si fece carico di tutte le azioni compiute dal suo gruppo e nel contempo si distinse per il conforto che seppe infondere ai compagni di sventura. Il 31 gennaio venne prelevato e condotto a Regina Coeli. Ricorda il dottor Oscar Caggegi, vidi Buratti, attraverso lo spioncino della porta, scendere le scale, con le mani legate dietro la schiena, col volto sereno, come se andasse incontro alla liberazione. Testimonianza del 13 dicembre 1945. Ma il professore brigadiere non fu ricondotto alla Lungara. L'automezzo militare caricò altri detenuti, con destinazione Forte Bravetta, dove venne fucilato quel 31 gennaio da un plotone della PAI, insieme ad altri 9 condannati, tra i quali il compagno azionista Mario Sardone, che risulta comunque essere stato ucciso in via Tasso e trasportato al Forte. Tra i componenti la banda del Cimino tra i quali Giacchini, D'Aspro, Tapparelli e Senesi, vi era Augusto Pasini, ex paracadutista abilissimo nella razzia e nella distribuzione di armi. Egli introdusse a Viterbo il medico e capitano Manlio Gelsomini, di Porto. Catturato in un'azione al Quarticciolo, venne fucilato al forte il 7 marzo. Pagina 203.